ragazzi, c'è la radio qui, adesso l'accendo.
Sì.
Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Terza puntata.
Benvenuti al terzo appuntamento con Fellini alla radio, un viaggio attraverso un lato poco conosciuto del grande regista riminese, quello che riguarda la sua attività di autore radiofonico. Come in ogni puntata, esploriamo anche oggi ciò che Federico Fellini fece per la Radio Nazionale nei primi anni 40, facendoci aiutare da studiosi e amici del grande maestro riminese. Il nostro ospite di oggi è entrambe le cose. Stiamo parlando di Tullio Kezic, critico e storico cinematografico e autore di diversi libri su Fellini.
La radio è un passo particolare perché vogliamo dire che Fellini è Fellini subito sul Marco Aurelio, però la radio gli dà l'occasione di trasferire queste sue fantasie che stanno un po' fra il disegno e l'articoletto e lo schizzo, diciamo, sia grafico che letterario, in sede drammaturgica. Questo è il grande valore del teatro radiofonico di Fellini, che è teatro, cioè che porta Fellini a un tipo di espressione che sarà poi il suo, prima come sceneggiatore e poi come regista, come autore di quel film. Per dire la verità, Fellini parlava pochissimo di tutto quello che precedeva il suo lavoro di regista. Sembrava che fosse nato all'arte con Lo Sceicco Bianco nel 52. Di quello che era successo prima, sì, ogni tanto faceva qualche riferimento a cose, a persone, sempre simpaticamente, sempre con qualche nota umoristica, ma non dava un'importanza particolare. Devo dire che forse gli studiosi, i critici, gli storici, insomma, hanno dato più importanza a questi precedenti di quanta non gliene desse lui, ecco.
Sì, noi ci siamo già conosciuti questo settembre a Stresa.
Forse.
Lei è attrice.
Ecco, io.
Io l'ho già vista da qualche parte. C'ho sempre la testa fra le nuvole. Sono un tipo fatto così. Permette? Adelmo Conti. Lei è attrice di cinema?
No, varietà, danze.
Oh, quello nostro grandissima, ecco dove l'ho vista.
No, veramente io incomincio adesso.
Due whisky al ghiaccio? Io me ne sono già fatti tre.
Però ho già vinto una gara di danza di 70 ore. E poi mi hanno letta reginetta della spiaggia.
Ah, comincia adesso, povero piccolo. Beh, avrà bisogno di aiuto. Io sono il socio di Palmisano.
Ah. Ehi, signor.
Cosa fai qui, buffone?
Ma come tu conosci Liliana Antonelli? Liliana, sapessi, è lui. Adelmo, caro.
Che piacere vederti. È segno che non stai in galera.
In galera. Che simpaticone. Scherza sempre.
Fellini non ha nessuna preparazione, diciamo, teorica per la regia, non ha mai fatto. E poi lui odiava il teatro di prosa, non ci andava mai, aveva un'idea assolutamente negativa del teatro, quindi gli attori gli piacevano come persone, gli piacevano come esseri umani, e la stessa disponibilità che lui aveva a capire le persone la applicava agli attori, quindi per gli attori poteva, come dire, fare dei vestiti su misura, ecco, cioè era difficile che lui sbagliasse. Già cominciò con Fabrizi nel Varietà, ma lui costruiva per Fabrizi dei monologhi o delle scenette che erano proprio per Fabrizi, che andavano bene per lui e sarebbero andati forse meno bene per un altro. Quindi è proprio uno stare in mezzo, un mescolarsi alle cose che poi lo porta naturalmente al cinema e alla fine alla regia, insomma.
il radiodramma che vi proponiamo oggi è molto lungo, quindi sarà diviso tra questa e la prossima puntata. Si chiama Intervista numero 1, ma è comunemente noto con il titolo Intervista con una panchina del parco, come ci conferma lo studioso Pachito Del Bosco.
Intervista con la panchina del parco, depositata alla SIAE come intervista numero 1. Evidentemente doveva così far parte o essere il numero 1 di un ciclo di interviste impossibili che soltanto 40-50 anni dopo avrebbero visto la luce. E ogni volta appunto il surreale scatta perché l'intervista con la panchina del parco, dice, ecco già, quella è una grossa invenzione. Chi di noi penserebbe di fare una cosa del genere? E invece c'è questo giornalista che di notte scavalca e va a sapere tutto quello che una panchina del parco può raccontare, dal suo albero genealogico, quindi come nacque, quindi da quale tipo di albero, e che fine hanno fatto gli altri pezzi di albero che invece hanno avuto un'altra destinazione, sempre dal falegname, e quindi come utilizzazione del legno, e sia di tutti i personaggi che sono passati su di lei, e quindi tutte le storie che si è sentita raccontare o che ha vissuto in prima persona, perché è servita come punto di incontro di innamorati che magari appunto poi sono ritornati a distanza di anni, ma anche come letto per i barboni. Quindi intervistare la panchina del parco mi sembra appunto quella dimensione poetica che poi Fellini inseguirà per tanto tempo dentro i suoi film.
E adesso trasmettiamo la prima parte di Intervista numero 1 di Fellini e Maccari, radioscena andata in onda originariamente il 18 maggio 1942 alle ore 20:40.
La notte ha avvolto il parco col suo velo. Incrociano i viali ombre fuggenti. Qualche stella soltanto brilla in cielo. Il parco si riposa. La panchina, privata ormai del peso delle genti, sbadiglia, dorme e aspetta la mattina. Durante il giorno tanti bei bambini, dopo le lente gravi ore di scuola, si sono ricreati tra i giardini. Busti di marmo fanno da sentinella. Un gatto grigio dorme in un'aiuola. Silenzio, quiete, odore di mortella.
Tutto in ordine, Antonio?
Ho chiuso tutti i cancelli. Tutto a posto. Posso andarmene?
Va pure. Buonanotte, Antonio.
Buonanotte.
Shh. Shh. Va a dormire tu. Va via. Che cos'è? Chi è?
Niente paura.
Non sono ladro. Ho trovato chiusi i cancelli e siccome dovevo entrare, ho saltato.
Come sarebbe a dire dovevate entrare? Non sapete che il parco è chiuso a quest'ora? È mezzanotte passata.
Lo so, guardiano, ma vedete, non potevo venire prima. Se fossi venuto nel pomeriggio, non avrei potuto parlare con la persona che cerco.
Cercate una persona a quest'ora? Qui, nel parco? E chi è?
Una panchina. Non so ancora quale, ma una delle panchine di questo parco. Devo intervistarla.
Intervistare una panchina? Avete detto una panchina? Siete pazzo?
Sì, una panchina. Sapete, soltanto a quest'ora, quando non c'è nessuno, le cose possono parlare. Perché mi guardate così? Non mi capite. Non siete poeta, guardiano.
Oh, non sarò poeta, ma adesso il parco è chiuso. E che cosa volete sapere da una panchina?
Ve lo racconterò domani. Vi farò leggere l'articolo che farò. Ma adesso, siate buono, ditemi voi qual è la panchina più simpatica qui dentro. Ditemi voi. È già tardi.
La panchina più simpatica? Ma sono tutte simpatiche. Ma che cosa mi fate dire? Le panchine simpatiche?
Quella laggiù? O l'altra vicino alla fontana?
Ma dite un po', giovanotto. Siete proprio sicuro di sentirvi bene?
Siate buono, guardiano. Allora andrò da me. Vi assicuro, non darò nessun fastidio. Ecco, andrò da quella là vicino al fanale. Mi sembra la più simpatica, vero? Allora, grazie mille. Tornerò a trovarvi. Buonanotte, guardiano. La mia intervista incomincia.
Ehi, giovanotto, dico! Venite qui! Sentite! Che pazzo! Intervistare una panchina. Ma... Oh, non calpestate le aiuole, almeno! Capito? E non buttate della carta per terra. Bisogna proprio sentirle tutte. Boh. Andiamo. Muoviti tu. Va a dormire. C'è un pazzo qui dentro. Può darsi che ti faccia una dichiarazione d'amore.
Buonasera, panchina. Mi permettete?
Buonasera. Non volete sedervi?
No. Sono venuto soltanto per intervistarvi.
Finalmente qualcuno che si avvicina a me non per sedersi. Peccato che capitino di rado persone così gentili. Avete detto che volete intervistarmi? Con molto piacere. Siete un poeta? Vi faccio questa domanda perché vedo che mi capite. Soltanto i poeti possono capire il linguaggio di noi cose. Allora cominciate pure. Domandatemi ciò che volete.
Prima di tutto dovrò farvi le solite domande d'uso. Domande che io non farei, ma sapete, il pubblico. Ecco, è molto tempo che fate la panchina?
Da 100 anni. Li porto bene? Li dimostro?
Non è per farvi il solito complimento, ma ve ne avrei dati appena 30. Siete contenta della vostra professione?
Momenti brutti e momenti belli, come in ogni professione. Ma se penso che quasi tutta la mia famiglia fa la panchina, sono contenta. Discendiamo da una famiglia di abete. Io ero il ramo più alto, molto più vicino al sole di quanto non sia adesso. Ho tenuto in braccio migliaia di nidi. Un giorno sono caduta. Credevo di essere caduta sola e invece a terra mi sono accorta che tutto l'albero era crollato. Uomini muniti di strani arnesi mi hanno divisa da mia madre, mio padre, i miei fratelli, le mie sorelle. Mi hanno tagliata e mi hanno piallata e un bel giorno mi sono ritrovata qua, panchina di un parco.
E sapete che fine ha fatto la vostra famiglia?
Oh sì, mia sorella si trova da 3 anni al Valentino. L'ho saputo da questo fanale che un giorno le è stato accanto. Mio fratello maggiore è in India. È la panchina di un principe indiano. Ho notizie di lui ogni tanto. C'è soltanto il fratello più piccolo che ha disonorato la nostra famiglia.
Non ha voluto fare la panchina.
Proprio così. È stato sempre un vagabondo sin dalla nascita. È scappato di casa giovanissimo per andare a fare il palo telegrafico lungo il tratto di ferrovia Firenze-Bologna. Lì avrà conosciuto dei compagni cattivi e sempre più giù, sempre più giù. Per un po' di tempo ha fatto il tavolino in un locale equivoco. Poi è diventato il manico di un coltello di un assassino. Ed ora, dopo un lungo periodo di miseria, si è ridotto a fare il tacco di una donnaccia da strada. L'ho rivisto tempo fa. La donna sedeva qui sopra. Lui voleva parlarmi, ma io ho fatto finta di non conoscerlo. Ma non parliamo di queste cose. Mi viene malinconia.
Sentite, panchina, quali sono le persone che ospitate più volentieri?
Quasi tutte. Mi illudo di essere un po' come una casa. Una piccola casa per la povera gente. Preferisco le persone magre, quelli che pesano meno. I bambini vagabondi mi sono più cari di tutti, sono più vicini a me. I bambini sono tutti poeti e mi parlano, forse mi capiscono. Anche i vagabondi parlano con me. Mi piacciono i fidanzati, li ascolto volentieri.
Chissà quante parole avete udito, quanti discorsi della gente più strana e svariata. Quante storie avete da raccontare?
Molte storie, troppe. Infiniti ricordi. Tutto il mondo siede per un momento qua sopra. Storie allegre, Storie tristi.
Molte storie tristi?
Moltissime. Voglio raccontarvene una. Vi dico questa perché mi sembra la storia di tutti gli uomini. È la storia di un uomo che si chiamava Roberto. Venne qui 80 anni fa. Era un bambino, una mattina di primavera, un sole dolce e buono. Arrivò correndo insieme ad un altro. Salirono arrampicandosi e sedettero molto vicini. Uno di essi aveva in mano un libro dalla copertina colorata, Roberto. L'altro un piccolo badile di legno.
Qui possiamo parlare, non ci sente nessuno. Ecco, questo è il libro. Ascolta. Egli avanzò di 20 passi. C'era veramente un albero. Si inginocchiò e prese a scavare la terra con le mani. Qualche istante dopo, graffiava con le unghie la superficie di una cassetta di legno. Capisci, Mario? Era il tesoro! Un tesoro tutto di perle e rubini! Dobbiamo partire anche noi, dobbiamo trovarlo! Il mondo è pieno di tesori!
E credi che bisognerà attraversare il mare?
Certamente! Ma io so guidare la barca, sai? Guarderò la vela e tu starai attento al timone. Troveremo un'isola e sicuramente in quell'isola ci sarà il tesoro.
E quando l'avremo trovato? Non avremo più bisogno di niente?
Un tesoro tutto di perle e di rubini ci basterà per tutta la vita. Ci basterà per sempre. Potremo comprare tutti i cavalli che vorremmo. Potremo comprare anche un treno.
Un treno vero?
Roberto? Roberto?
È la mamma. Devo andare via. Ci vediamo domani. Porta sempre il tuo badile. È più facile scavare nella terra. Addio Mario, a domani.
Sediamoci qui, su questa panchina. Ho una casa grande, tutta per noi. Mi piacerebbe una stanza piena di cuscini. Solo cuscini. Sul soffitto, sul pavimento. Ho sempre desiderato una stanza così. Nadiuccia, perché ridi? Pensa, non ci dovrebbe essere nemmeno la porta, ma una finestra, e tuffarsi sopra a tutti quei cuscini. Non ti piace, Nadiuccia?
E anche un giardino, Roberto, pieno di fiori. Mi troveresti sempre in giardino tornando dal lavoro.
Dal lavoro? Ma tesoro, con 2 milioni, ci bastano per tutta la vita, per sempre. Se fosse vero, potremmo sposarci subito.
Stai attento, ci possono vedere.
Ah, non c'è nessuno. In questo momento i miei compagni stanno imparando molte cose sul biossido di manganese. Dammi un bacio, tesoro.
Trent'anni. È un pomeriggio d'inverno. Freddo. Nebbia.
Capisco. Devi farlo. È una bella somma. Ma non puoi seguitare così. Ti ammazzi. Se ti vedessi, sei pallido, magro. Non gliela fai. Roberto, ammiro la tua costanza. Ma in fondo non c'è mica solo quella borsa di studio al mondo. Non muori mica di fame.
Ma sono 100.000 lire, capisci? È una sistemazione per me. Basta con quelle camere ammobiliate. Voglio prendere una casetta mia, magari una stanza, ma mia. Dopo tante promesse. Povera Ines. Deve seguirmi da una pensione all'altra. Voglio riuscire. Debbo assolutamente. 100.000 lire mi bastano. Non chiedo altro. Posso mettermi a posto.
Quarant'anni. Autunno, sera tardi. Roberto passeggia nervosamente. Attende qualcuno.
Allora? Avanti, parla. Cosa ti ha detto?
Ha detto di no, Roberto.
Un vigliacco! È un vigliacco! Non può negarmele! 10.000 lire non sono un tesoro. Sa che mantengo le mie promesse. Non doveva dirmi di no.
Non vuole dartele.
Poteva salvarmi. 10.000 lire per quello strozzino non sono niente. Per me erano la salvezza. Pagare tutti i miei debiti. Mi bastavano.
Ha detto di no.
Addio.
Dove vai? Roberto? Roberto? Senti, non te la prendere così. Roberto! Roberto!
Te l'avevo detto, Giorgio. Niente da fare. Vedi, a quest'età è difficile. Molto difficile. E poi ti assicuro che tu ieri sera mi avevi fatto quasi sperare.
E cosa t'hanno detto? Beh, perché non ti vogliono?
Sono vecchio. 50 anni. Ecco la ragione. Voleva dire molto per me 1.000 lire al mese. Gli ho detto che ho studiato, che ho fatto anche un po' l'università, ma forse non mi hanno creduto. 1.000 lire. Cosa potevo chiedere di più? Mi bastavano per farmi felice. Potevo prendermi una cameretta, ritirare la mia roba da quel solito albergo. Sono vecchio, hanno detto. Vecchio.
A 60 anni c'era una vecchia signora seduta qui. Arrivò di corsa Roberto, tossendo, ansimava, camminava stento. La donna lo guardò impaurita.
Vi sentite male?
No, non è niente.
Cosa avete? Cosa vi è successo?
Ho fatto una corsa. Sapete, alla mia età far corse è una cosa un pochino complicata. Ma non gliel'ho fatta. Ho dovuto smettere.
Ma perché vi mettete a correre?
Oh, non per lo sport. C'era un piccolo cane con una macchia nera sulla schiena.
Vi è scappato via?
No, no, non era mio. Ecco, guardate. Avevo letto qui sul giornale che davano 100 lire a chi riportava un cane simile. Sapete, i signori hanno quelle strane manie. 100 lire. Appena l'ho visto così vicino a me, ho sperato tante cose. Oh, 100 lire mi bastano per cominciare. È buffo, alla mia età volere incominciare qualcosa, vero? Ah, ma non gliel'ho fatta. Correva come... Non gliel'ho fatta.
Vi sentite male? Volete che chiami qualcuno?
No, no. Non importa. Non importa. Sono le mie, mi dice. Oh, dico, passa tanta gente in questa strada. Come potete? Allora dice che chiamava le guardie. Ho dovuto ridargliele. Sembrava un signore. 10 lire. Se fossi un signore e perdessi 10 lire, non farei tutto quel chiasso. Lo sai, Renato, cosa avevo pensato di fare? Avevo pensato di invitarti a andarle a mangiare insieme. Oh, 10 lire sono molte. Mi bastavano. Un minestrone caldo, un po' di baccalà. Poi saremmo venuti a sederci qua sopra. Ma oggi, vedi, hanno verniciato anche la panchina. Non possiamo nemmeno sederci. Anche un po' di formaggio, sì. 10 lire giuste.
Andiamo via. Fa freddo. Comincia a piovere.
È tornato qui l'altro giorno. Vecchissimo. Si è seduto. la testa appoggiata sulle mani che reggevano il bastone. Era l'ora del tramonto, un canto malinconico nell'aria. Dormiva. Poi arrivò correndo un bambino. Aveva in mano un grosso libro dalla copertina colorata. Guardò il vecchio in silenzio. Poi lo toccò leggermente su di un braccio. Roberto si scosse, si guardò intorno.
Buongiorno. Che bel bambino sei. Che cosa fai qui?
Leggo. Guarda che bel libro. È un bel libro che parla di un tesoro. Senti. Egli avanzò 20 passi. C'era veramente un albero. Si inginocchiò e prese a scavare la terra con le mani. Qualche istante dopo, graffiava con le unghie la superficie di una cassetta di legno. Capisci? Era un tesoro fatto di perle e di rubini. Lo sai? Voglio partire anch'io. Voglio trovarlo. Il mondo è pieno di tesori, vero?
Oh, sì. Sì, ce ne sono tanti. Mi prendi con te?
Sì, andremo insieme. Credi che bisognerà attraversare il mare?
Ah, certamente. Ma io so guidare la barca. Guarderò la vela. E tu starai attento al timone. Troveremo un'isola. Là ci sarà il tesoro. Un tesoro tutto di perle e di rubini che ci basterà per tutta la vita.
Mario! Mario!
È la mia mamma. Ci vediamo domani. Porterò un badile. È più facile scavare la terra. Addio!
Domani? Sì. Un tesoro di rubini che ci basterà per tutta la vita.
Addio, addio, addio.
E questa è la storia di Roberto. Una storia un po' triste, vero? Non turbatevi così. Ho visto altri aspetti, ho assistito ad altre scene della vita, più allegre, non così deprimenti. Una volta, per esempio...
Scusate, signore, sapete che ore sono?
L'ora? Volentieri, sono le... Piero!
Antonio! Ma guarda, guarda chi si rivede. Antonio, come va?
Che bella sorpresa!
Vieni fra le mie braccia, Antonione bello. Un bacione!
Ma che cosa fai da queste parti? Come stai? Siediti, stai qui.
E tu? Come mai ti trovi qui? Parla, raccontami tutto. Come stai?
Guarda, guarda il nostro Pierino. Che piacere mi fa rivederti. Sono 25 anni che non ci si vede. O sbaglio?
Sbagli, sbagli come sempre. Sono 23.
23 anni? Ma parlami di te, Piero. Cosa hai fatto in tutto questo tempo? Chi sei diventato? Cosa fai?
E non lo vedi chi sono diventato? Il mio vestito non parla chiaro, ma lasciamo da parte queste malinconie. Parlami di te. Accidenti, che bel cappotto hai e che bel cappello. Abbiamo fatto strada, eh? Bravo il nostro Antonio, con quella faccia. Ingiustizie, ma non ci pensiamo.
Beh, sai, perché poi ingiustizie?
Ma sì, ingiustizie, ma scusa, sei uno da andare vestito così? No, no, ma non ci pensiamo, ti dico, dammi un bacione, qua.
Accidenti, Piero. 25 anni.
Sempre duro. Abbiamo detto 23. E bravo il nostro Antonione, che non capisce mai niente, come allora.
Ma tu come mai? Non lavori?
Oh, ne ho fatti un po' di tutti i colori. Ma sai com'è? Le teste fine hanno sempre fame. Gli altri, invece, guarda qua che cappotto e che cappello che ti ritrovi. Ah, ma dimmi un po', e tu che cosa fai? Abiti in questa città?
No, sto a Milano, ma qui a Roma ho delle succursali. Sai, ho una grande ditta a Milano. Qui a Roma ho delle succursali.
Succursali? Tu hai delle succursali? Non me lo dire, con quella faccia hai delle succursali. Ma bisogna sentirle tutte.
Ma Piero, non capisco la tua ilarità. Non vedo il motivo per cui...
Non ci pensare, lascia perdere, lascia perdere. Le succursali!
Beh, Piero, parlami un po' di te. Come? Non trovi lavoro?
Ah, ma sei sempre zuccone. Le cose bisogna sempre ripeterle due volte con te. Te l'ho pur detto. Antonio, Antonio!
Cosa c'è?
Ti ricordi? Ma ti ricordi come... come ti chiamavano?
Non capisco che cosa vuoi dire.
Zucca gialla! Ti chiamavano Zucca Gialla.
Già, sì, mi ricordo. Ma tu che cosa fai?
Non cambiare discorso. Zucca Gialla, che bel nome, te l'ho messo io, te lo ricordi adesso? E adesso Zucca Gialla ha delle succursali.
Ma Piero, ho piacere di vederti così allegro. Ho proprio piacere di averti rivisto, caro Piero.
L'abbiamo già detto 4 volte. Sei sempre uguale, non hai mai un'idea nuova. Come a scuola. Guarda, non è per offenderti, ma... ma a scuola... eri ignorante forte.
Beh, sai, la scuola... quasi tutti...
Ma che quasi tutti? Tu eri ignorante. Senti, saranno 23 anni che non ci vediamo, ma... scusa se te lo dico. La faccia da scemo ti è sempre rimasta.
Piero, ti prego.
Dai, non te la prendere. E dammi un bacione. Mua! Eccolo qua, quanti ricordi. Antonio, Antonio!
Che cosa?
Ti ricordi quella volta a scuola, Dio mio? Dai, alzati un momentino, dai, alzati, e se no non vale. Ecco, ecco, ecco così. Quella volta che io ti ho detto, guarda laggiù, tu hai guardato e io, boom! Un calcione così!
Ma Piero, che cosa ti prende? Mi puoi far male! Un altro po' cascavo. Modera la tua allegria.
Che risate, oddio mio, che risate. Addio, roba da morire. Adesso questo stupido ha delle succursali. Ma non te la prendere, non ci pensare. Su, su, dammi un bacione.
Bacione, bacione. Ma ti pare il modo?
Quanti ricordi. E adesso guardalo là com'è vestita. Un cappotto da principe, un cappello. Scusa un momentino, dai, fammelo provare. Ma che testa grossa! Dio mio, è proprio vero. Testa grossa, testa vuota. Antonio, Antonio!
Che cosa c'è ancora?
Quella volta, ma sì, quella volta che avevo la penna stilografica nuova e tu, ignorante come sempre, hai detto. Che cos'è? Ed io... scusa un momentino, dammi la tua penna stilografica, ecco, ecco, così. E io ti ho detto, è una stilografica strana, se tu guardi dalla parte del pennino vedi Tom Mix. E tu hai guardato! E io zacco così, tutto l'inchiostro nella faccia.
Porco diavolo, basta! Mi hai sporcato tutto, guardami come mi hai ridotto il viso, il cappotto.
Non te la prendere, dai, non ci pensare.
Ma va all'inferno.
All'inferno vacci tu.
Dai, dai, dammi un bacione. Antonio, Antonio.
E ti ricordi la Baretti? Quella racchiona della quale tu ti eri innamorata!
Piero!
Che coppia di stupidi! Che due macchiette!
Piero, basta! Quella donna è mia moglie!
Ah, tua moglie!
Piero, finiscila! Finiscila o ti prendo a schiaffi! Prendi!
Il cappello è tuo!
Oh, è mancato il tuo cappello. Tua moglie. Mascalzone, vigliacco, delinquente.
Zucca gialla.
Aiuto, aiuto, aiuto.
Cosa succede qui? Basta, fermatevi.
Seguitemi in questura tutti e due. Cos'è successo?
Oh, niente, siamo due vecchi amici di scuola, ci siamo incontrati dopo tanto tempo.
Lui alle succursali. Lo chiamavano Zucca Gialla.
Seguitemi, portiamole via.
Zucca Gialla, che bella cosa l'amicizia. Non te la prendere, non ci pensare. Su, su, dammi un bacione.
La seconda parte del radiodramma andrà in onda nella prossima puntata di Fellini alla radio. Lasciamo la conclusione della trasmissione di oggi a Tullio Kezic.
Se si guarda allo sviluppo del cinema, come del resto al quale lui ha partecipato, ai film di Macario, prima ancora che ci fosse lui, questa vena surrealista c'è subito. È una cosa che deriva probabilmente dal film muto, che deriva da esperienze culturali più alte, diciamo, però anche dal fatto che in fin dei conti il surrealismo in un momento di una dittatura temperata dal disordine come era il fascismo, in fondo la chiave surrealista, la chiave allusiva, ironica, ti levava dal problema di essere o troppo conformista da una parte o invece pericolosamente dissidente dall'altra. Era un modo di scivolare via, farsi una risata e alludere a qualche cosa di vago, di impreciso, e quindi Fellini in questo è proprio figlio del suo tempo, ecco. E naturalmente sposa, diciamo, queste veleità che si legano anche nel suo temperamento fantasioso e divertito, diciamo, alla invece concretezza del fatto drammaturgico a questi livelli, cioè quando bisogna strappare la risata, quando, che era il problema di non so, dei monologhi di Fabrizi, che dovevano essere punteggiati dalle risate e ogni tanto dall'applauso scena aperta del pubblico. Quindi Fellini, sono queste le cose che impara, che assume, che assorbe, diciamo, nella sua frequentazione e del varietà e della radio. Sono fatti autentici, sono espressioni veramente di un grande artista, di un uomo che era il tramite di qualche cosa di profondo, anche come tutti i grandi artisti, anche senza rendersene conto, senza avere il senso sempre comunque dell'importanza, del peso delle cose che diceva. Infatti qualche volta lui le buttava via, così come anche in conversazione, anche se uno avesse registrato le chiacchiere che si facevano con Fellini, molto spesso erano importanti quanto le cose che lui poi faceva nei film. Quindi è proprio il talento, ecco, è una cosa che non si spiega, è il talento di una persona che ha un mondo interiore profondo, organico, interessante, anche divertente, perché vedeva poi tutto attraverso la lente dell'ironia, del divertimento, del gusto di vivere, almeno fino a un certo punto. E quindi questa sensazione che si ha davanti ai film, che si ha anche leggendo i suoi articoletti d'epoca molto spesso e ascoltando queste sue realizzazioni radiofoniche. Infatti all'epoca una cosa interessante da dire è che Fellini ebbe un immediato successo popolare, sia come giornalista, sia come autore della radio, sia come sceneggiatore e poi come regista, diciamo, con qualche incidente di percorso, ma fu sempre accompagnato dal consenso e dal successo.
Avete ascoltato Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Ricerca sonora d'archivio a cura di Federico Bernocchi.
Parliamo? Sì, cara.
andiamo a ballare. Permette. Passeggia a non urlare, prego.
Ha mai visto le soffitte di questo teatro?
No, neanche le voglio vedere.